Ben arrivate e ben arrivati. Con un po' di emozione iniziamo l'ultima lezione di quest'anno, poi ci vedremo ancora lunedì per chi lo desidera, per la preghiera conclusiva dei gruppi del Vangelo, di tutto il cammino di quest'anno, di per sé preghiera aperta a tutti, dove riprenderemo i brani usati del Vangelo di Marco nei gruppi del Vangelo. Ma oggi appunto è l'ultimo incontro, tra l'altro concludiamo con questo brano di Vangelo non a caso, perché è proprio il perno centrale, lo spartiacque tra la prima parte del Vangelo e la seconda. Adesso vedremo il perché, quindi volutamente il cammino ha condotto a questo brano, che diventa un po' un punto di rilettura di tutto ciò che è avvenuto e soprattutto di rilancio in avanti. Ma per spiegare bene tutto questo, per vederlo bene, dobbiamo leggerlo. Per leggerlo ci introduciamo attraverso la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dopodomani è la festa della Trinità, quindi ci introduciamo nella Santissima Trinità dicendo insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Leggo subito il testo. Marco 8, versetti dal 27 al 33. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, vi dicevo, un brano di svolta, e in effetti è un brano abbastanza conosciuto, la professione di Pietro. Capita, facendo la lezione continua del Vangelo, di incontrare dei brani che conosciamo poco. Sicuramente non è questo, questo è conosciuto. C'è anche il famoso va dietro a me Satana, che una volta era tradotto in un modo diverso, adesso questa traduzione è corretta, quella scorretta è lungi da me Satana, ma appunto questa è più corretta. Ed è una chiave di volta, perché è la prima volta che Gesù chiede ai suoi, quasi a mo' di tirare le fila di tutto ciò che era successo fino adesso, cioè tutto il cammino di questi primi 2 anni, è come se dicesse: va bene, mi avete visto litigare con i farisei, dar la vista ai ciechi, attraversare con voi per 3 volte il mare sulla barca, moltiplicare il pane, allora facciamo il punto della situazione, chi sono io? Proprio per questo è ricapitolativo. Gesù non chiede questo al capitolo 1 o al capitolo 2, lo chiede al capitolo 8, ovviamente uso il linguaggio dei capitoli, che ci parlano di una storia dove si è creata anche molta familiarità, come vedremo. In questo brano Gesù fa questa domanda. Ed è in questo brano che per la prima volta parlerà di croce e resurrezione. Lo farà tre volte. Come nella prima parte del Vangelo tre volte è stato sulla barca, tre volte parlerà di croce e di resurrezione, dove vedremo le reazioni di volta in volta sempre più scomposte. Dicono gli studiosi che la prima parte del Vangelo di Marco è il Vangelo del Regno, la seconda parte è il Vangelo della Croce. Anche i miracoli saranno molto meno, non ci sarà nessuna moltiplicazione dei pani, ne abbiamo già viste due, non ci sarà più, ma saranno molto meno, sarà appunto soprattutto un spiegare da parte di Gesù il senso profondo di quello che si è vissuto finora e la volontà di Gesù di far fare un passo ulteriore. Ecco qua dico subito una cosa bella su questo brano, perché Pietro, in quanto rappresentante di tutti gli apostoli, rappresentante nostro, finalmente un passo vero lo ha fatto. Alla domanda: voi chi dite che io sia? Pietro dice: tu sei il Cristo. Mi ricordo che da bambino pensavo che Gesù Cristo fosse nome e cognome, un po' come io sono Dario Balocco, come c'è il signor Mario Rossi. Ovviamente voi non siete bambini, sapete che non è così. Più corretto sarebbe dire Gesù il Cristo, poi lo specifichiamo, colui mandato da Dio, colui che ci libera dal male. Appunto Gesù per otto capitoli, cioè fino adesso, ha fatto liberazioni, ha compiuto segni prodigiosi. È il compimento delle profezie di secoli e secoli di Israele, è il Cristo. Finalmente Pietro lo dice. Gli apostoli, che sembravano averne sbagliata una più di Bertoldo finora, però hanno camminato. Tra l'altro questo è molto bello per la nostra vita. Ti sembra di sbagliare sempre, ti sembra di non muoverti mai, ma in realtà c'è movimento, è un po' a spirale, certo. Sembra sempre di ritornare sugli stessi errori, ma intanto si cresce. Ricordiamoci un brano, uno dei primi brani che aveva dato scossone al rapporto tra Gesù e i suoi, la prima volta sulla barca. Io lo ricordo spesso, siamo a Marco, alla fine di Marco 4, abbiamo fatto anche il gruppo del Vangelo. Stanno attraversando la barca, c'è la tempesta, lui sta dormendo, gli dicono: maestro, non ti importa che moriamo? Lui si sveglia, placa il mare e il vento, e il bello arriva lì. Non c'è l'happy end. Non è che gli saltano il collo dandogli tanti bacini dicendo: Signore, ci hai salvato, sei il più bravo, il più bello di tutti, viva Gesù, viva Gesù. Ma sappiamo che si danno di gomito e si chiedono, letterale, si diamo di gomito, lo aggiungo io come chiosa, invece letterale il testo, si chiedevano ad un l'altro: chi è costui? In quel brano, Marco 4, iniziano a capire che non sanno nulla di Gesù, è il costui. Chi è costui? Adesso è il Cristo. Poi disse loro, siamo alla fine della tempesta sedata, la prima traversata sulla barca: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Marco 4, versetto 41. Qui siamo a Marco 8 e Pietro dice: il Cristo. Il cammino non è stato vano. Questo qui non è un costui. Non è neanche semplicemente Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti. Questo è il Cristo. Il mandato da Dio. Il compimento delle promesse. E finalmente Pietro ci è arrivato. Il cammino fin qui non è stato vano. E allora, come appunto su Marco 4, no? Raccontavo il finale che non c'è. Raccontavo come il Vangelo non era scritto. Per dare risalto a come è scritto, quindi la volta scorsa, dopo che Gesù ha placato il vento e il mare, abbiamo detto: non gli saltano il collo riempendogli di baci e tirando fuori gli striscioni: viva Gesù, sei il più bravo di tutti. Così questa volta di fronte a Pietro che dice tu sei il Cristo, non c'è scritto. E Gesù abbracciò Pietro, gli disse veramente sono fiero di te, hai capito tutto, da qui in avanti si parte, adesso distruggiamo il male, sgominiamo i Romani, sconfiggiamo tutte le malattie e la partita è vinta. Poteva anche essere così, invece non è, anzi ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno e cominciò a insegnare loro, ed è l'annuncio della Pasqua. Quindi non dice adesso sgominiamo i Romani così e cos'ha, adesso debelliamo tutte le malattie in quest'ordine, adesso appunto visto che le prime due moltiplicazioni dei pani sono andate bene ne facciamo una tutti i martedì, tutti i giovedì e tutti i sabati, così c'è pane per tutto, anzi definiamo anche i luoghi geografici dove le facciamo, anzi moltiplichiamo anche il vino, mettiamo anche del formaggio e delle zucchine arrosto, mi vengono in mente le zucchine, anzi adesso andiamo a cantargliele ai sacerdoti, gli scribi e profeti che ci hanno rotto le, scusate, ai sacerdoti, gli scribi e farisei che ci hanno rotto le scatole fino adesso, li mettiamo tutti a sedere, uno dopo l'altro. No. E allora a questo punto io sono di nuovo dalla parte di Pietro, perché veramente dopo tutte le volte che è bellissimo che cosa succede. Anche perché tra l'altro il testo mostra quanto cammino c'è stato. Ah, prima di tutto una nota, mi ero dimenticato di dirla. Versetto 29. Ma voi chi dite che io sia? Poi risponderà solamente Pietro. Ma è bello questo voi. Si è formato ormai un gruppo, osiamo dire una comunità coesa, è un voi. Ricordate, all'inizio erano stati presi uno a uno in modo molto sparso. Ma soprattutto dopo che Gesù ha detto ciò che ha detto, ossia racconta della Pasqua, dopo ci torniamo, cosa fa Pietro? Lo prende in disparte e lo rimprovera. Guardate che questo gesto di prendere in disparte Gesù, sapete, c'è un commento che dice che Pietro ha preso in disparte Gesù anche per proteggerlo, per non fargli fare proprio una brutta figura. Cioè, ha detto una sciocchezza, no? Ha detto una grandissima stupidaggine Gesù. Come dire, non so, mettete che io fossi arrivato a questa lezione un po' alticcio, un po' ubriaco perché ho bevuto. Allora voi dite, mio Dio, c'è il parroco ubriaco. Adesso, Don Dario, vieni qua, mi portate da qualche per evitare appunto la magra. Insomma, un parroco ubriaco che fa la lezione non è tanto bello. Ah, però che familiarità, adesso arriva una gragnuola su Pietro, ma fermiamoci un attimo prima, la familiarità. Non è più chi è costui, è... scusa Gesù, vieni un attimo qua che ti devo dire due cose. È bellissimo. E guardate, non è lontano, io poi faccio un attimo una rilettura di questo testo a partire dalla vita, questo qui è proprio un brano dove la vita legge il Vangelo legge la vita. Questo Pietro, come fosse lo zio di Gesù, lo zio grande, Gesù è il nipote un po' scapestrato, che è tornato tardi la sera, un po' bevuto, un po' fumato, allora, che bello. Certo, poi Pietro non se lo dimenticherà mai. Ma stiamo ancora un attimo su Pietro, perché Pietro resiste? Ma perché questa è la resistenza che ci abbiamo tutti nei confronti della morte, sia nel senso teologico più alto, come fa il Messia, il mandato da Dio a morire, a essere rifiutato e a morire. Il Messia sarà festeggiato e proclamato re, è quello mandato da Dio, non è mandato dal mio vicino di casa, con tutto il rispetto per il mio vicino di casa. Nel mio caso, tra l'altro, Don Claudio è il mio vicino di casa, ognuno c'ha il suo. Quindi c'è tutto un livello certamente alto teologico, infatti sotto la croce a Gesù cos'è che diranno? Se sei il figlio di Dio scendi dalla croce, perché se sei figlio di Dio scendi dalla croce ed è Dio sberla tutte, se muori in croce sei un pezzente. Cioè c'è una questione teologica, ma la questione teologica si ancora alla questione umanissima sulla morte. nessuno vuole né la sua morte né la morte delle persone che ci abbiamo vicino. Tendenzialmente, se uno è sano di mente, non vuole la morte di nessuno. Eppure, vedete, guardate anche qui il paradosso. Io adesso vi dico una cosa paradossale, che sicuramente se ne parlassimo apertamente potremmo parlarne ore e ore, e in ciascuno questa cosa che io darò, dirò, probabilmente fa scaturire le reazioni più diverse, però anche su questa cosa, come sulle altre, non mi preoccupo di essere esaustivo, perché da questo brano in avanti, quindi tutto l'anno prossimo, il tema sarà sempre questo, quasi un po' monotono, monotono, la Pasqua. Da qui in avanti è la Pasqua, quindi saremo un po' sempre su questa cosa qui, su queste reazioni singultanti rispetto alla morte e anche rispetto alla resurrezione, lo vedremo. Comunque, vi dicevo, nessuno vuole morire, ma c'è un paradosso. Se anche in questo momento noi fossimo un gruppo di atei, quindi senza nessuna speranza né in Dio né in Gesù né nella resurrezione né nella vita eterna, appunto, non avremmo nessuna voglia di morire. Eppure lo sapete che meno male che c'è la morte. Cioè, se non ci fosse la morte, cioè, andiamo avanti con questa vita altri 10 anni, per carità, va bene, altri 100, beh, altri 1000, altri 10.000. Ci rivediamo in questa chiesa per 100.000 anni a fare la lezio, voi sareste i miei parrocchiani per 1 milione di anni, io il vostro parroco per 1 miliardo di anni, ci alziamo la mattina per 10 miliardi di anni, per 100 miliardi di anni facciamo la pasta asciutta e il risotto, per 1.000 miliardi di... Oddio mio! Noi non potremmo andare avanti all'infinito. Allora vogliamo morire? No, non vogliamo neanche morire. E allora? Queste cose attraversano potentemente Pietro. Per cui certo, di testa, ripeto, anche essendo perfettamente atei, facendo un ragionamento serio, dovremmo dire meno male che c'è la morte. Ah, perché tra l'altro se non ci fosse la morte, noi avremmo con noi i nostri genitori, che bello, i nostri nonni, beh, i nostri bisnonni, i nostri trisnonni, i nostri quadrisnonni, ci sarebbe ancora Giulio Cesare, Gengis Khan, Attila. Aiuto, che peso. Meno male che c'è la morte, sì, ma come fai a dire meno male che c'è la morte, che è la roba più orrenda che esista. Come dice il libro della Sapienza, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, noi non siamo fatti per la morte, però non siamo neanche fatti per andare avanti in questa vita per l'eternità. Insomma, è un bel guaio. Ecco, queste cose attraversano Pietro, ma di cosa stai parlando? Di essere rifiutato di morire. Perché il buon Pietro, che è riuscito grazie a tutto questo cammino a scalare una montagna alta come il Monte Bianco, si trova davanti l'Himalaya. L'Himalaya è la Pasqua. Sua, scusate, di Gesù è sua. Pietro ce la farà anche in questo, alla fine. Ci vorrà tutto il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, tutta la sua vita. Darà la sua vita a Roma, come dice la tradizione. Che cammino lungo, come noi. Che stiamo facendo questo lunghissimo cammino e sembra di procedere ogni volta di 1 millimetro, però magari quel millimetro lo fai davvero. E poi c'è un paradosso nella reazione di Pietro, è pieno di paradossi questo brano. Vi dico subito l'ultimo perché non vorrei dimenticarlo, e ancora proprio del brano in cui Pietro è più rimproverato, continua a prendere la sua parte. Quando alla fine Gesù gli dice: tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Come diavolo deve pensare Pietro? Cioè, vai da un bambino di quinta elementare e dici: tu scrivi come un bambino d'elementare e non come Dante Alighieri. Vabbè, che devo fare? Un bambino di quinta elementare. Cioè, anche questo è molto tenero. Un'altra cosa che dicevo oggi pomeriggio è, la ricordo anche a voi, perché appunto la violenza, la belluinità e anche la commozione che c'è nella reazione di Pietro, è importantissimo che ci rendiamo conto di di come noi continuamente leggiamo così con Gesù. Faccio un esempio, cos'è stato ieri, due giorni fa, una persona mi diceva, ma quella persona potrei essere io, no? Catastrofe lì dell'Oklahoma, i bambini morti, uno mi dice, ma dov'era Dio? Ecco di nuovo che lo prendiamo in disparte, ma non lo sto dicendo giudicandoci. Ogni volta che uno dice, vede il male nel mondo, la morte dei bambini, e dice, ma Dio, ma dove sei, cosa fai, perché lo permetti? Guardate che è un continuo prendere Dio, Gesù, e rimproverarlo, ma lo sto dicendo dalla parte di Pietro e dalla parte nostra. Perché la morte suscita queste cose, di tutti, da quella di Gesù in croce ai bambini dell'Oklahoma. E poi, torniamo un attimo sulla frase di Gesù, che anche questo mi colpisce molto, perché è un altro errore che fa Pietro, però ancora lo scuso, perché siamo all'inizio. E io scuso Pietro perché in questo scuso anche noi, e ci disponiamo a fare di nuovo questo lungo cammino. Abbiamo fatto tanta fatica per arrivare a dire che Gesù è il Cristo, e ora riprendiamo il viaggio per dire che il Cristo muore. Muore e basta? No, di per sé non muore e basta. Andiamo a vedere bene cosa dice Gesù. Cosa dice Gesù? Versetto 31. E cominciò a insegnar loro, vedete, proprio Gesù insegna, perché ora è arrivato il tempo dell'insegnamento. I gesti, le parabole sono alle spalle, adesso si chiarifica, si fa teologia, se mi è permesso. Si è vissuto un'esperienza insieme, ora si cerca di capire questa esperienza. Allora, e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo, che è uno dei nomi, adesso è troppo lungo vedere perché Gesù si autodefinisce figlio dell'uomo, ma comunque magari ci torneremo perché anche questo ci terrà compagnia. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo Altri Vangeli dicono questo non ti succederà mai, non deve succederti. Di per sé Gesù ha parlato anche di resurrezione. È l'ultima parola. Ma Pietro ovviamente non l'ha neanche ascoltata. Ma non sa che cosa sia. Ma ripeto, e di nuovo, lo scuso, cioè ha sentito parlare della sofferenza, della morte, ha staccato, ma se anche non staccava, lo troveremo in alcuni brani che i discepoli si dicono, ma bellissimo, nella prima parte del Vangelo si chiedevano ma chi è costui, e poi li sentiremo che si dicono, ma risurrezione, cosa vuol dire risurrezione? Ma anche qui, torniamo alla nostra vita, prima ho fatto la scenetta come fossimo tutti un gruppo di atei, no? Riprendiamo la nostra identità, noi non siamo atei, siamo bravi cristiani di San Leone Magno, che siamo qui alla Lezio e che crediamo che Gesù è morto e risorto e che quindi anche noi moriremo e risorgeremo. E quindi andiamo incontro alla morte cantando, tranquilli e felici che tanto si risorge. È verissimo che si risorge, guardate che è il fondamento della nostra fede, è la frase più vera, più certa, più però un conto è dirlo, un conto è dire che muoiano pure i miei cari, che muoia pure anch'io, che tanto si risorge, anzi, più veloce lo facciamo meglio è, vedete qui il paradosso opposto, prima era il discorso del miliardo di anni, ora dire, ma senti, ma se moriamo tutti stasera, dai così risorgiamo, è più bello, chi è che fa il primo? La parola morte ci attraversa e scatena in noi tutto un genere di emozioni e di reazioni. La parola risurrezione ha sempre il rischio di essere una parola. Notate, è la parola decisiva. Pietro neanche l'ascolta, come noi. Ma scusate la noia, sto ripetendo sempre lo stesso concetto, ma sto entrando un po' nella logica di questa seconda parte del Vangelo che alla fine dice una cosa sola. Come noi, che fondamentalmente la parola resurrezione ci scivola via. Cammineremo appunto per un anno, in realtà camminiamo per tutta la vita cristiana, ma adesso se restringiamo il discorso alla nostra lezione, cammineremo insieme un anno, a partire da oggi e tutto l'anno prossimo, perché questa parola evapori sempre meno. Per ora partiamo così, partiamo con Pietro riconoscendo che neanche la ascoltiamo. Ma compare. Era già comparsa questa parola? Così no. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro. Po' poco fine Gesù, eh? Pietro l'ha preso in disparte per non fargli fare la figuraccia, no? Come se voi mi diceste, Don Dario, che sei un po' ubriaco, vieni un attimo qui in un angolino, non dirlo a nessuno. E Gesù è come se dicesse, Giovanni, beh, prendo, ah, Giovanni è ubriaco, è bello, bella roba, sappiatelo tutti. Uno dice, ma insomma, scusa Giovanni, ovviamente è dentro, anche per quelli che non mi sentono al voice link, Giovanni non è ubriaco, era una spiegazione del Vangelo, prima che brutte voci si diffondano in parrocchia. Ma ovviamente Gesù non lo fa per cattiveria, perché Pietro in realtà è nella posizione di tutti gli altri e Pietro tutti gli altri siamo noi, quindi fa bene Gesù a dirlo. E poi appunto vi dicevo, bellissima questa nuova traduzione, perché vabbè che qui è un po' ruvido Gesù, però tradurre la frase greca con lungi da me Satana, no, va dietro a me Satana, perché la scena di Pietro che fa lo zio vecchio e saggio rispetto al nipotino scapestrato che gli dice, nipotino adesso guarda che devi vivere come te lo dico io, e Gesù dice no, non sono io che devo vivere come dici tu, sei tu che devi vivere, aperta la parentesi, morire, aperta l'altra parentesi, risorgere, ma per ora Pietro su questo non c'è ancora, come faccio io, quindi vieni dietro a me. Satana, perché in quel momento appunto sappiamo che il bello del Vangelo, proprio il bello, purtroppo su questo noi 2000 anni di storia ci hanno un po' annacquato, il bello è quando tira fuori la protesta, cioè bene che Satana venga alla luce, no? Perché così si smaschera. Certo, se non c'era tutto sto ambaradan qua, Pietro non faceva questi pasticci, non veniva rimproverato, ma ancora adesso ci sono dei brani del Vangelo che scandalizzano. Per esempio, pochi giorni fa parlavo, sì, tipico il buon ladrone. Il buon ladrone ha fatto una vita dissoluto, arriva sulla croce, bim bum bam, chiede perdono, va in paradiso. Quante volte sento ancora dire persone, dice, ma non è giusto. È bello, quando ci viene da dire rispetto al Vangelo non è giusto, contesto, protesto, abbiamo torto, però è bene che venga fuori, come la malattia, no? Quando uno è lì che cova l'influenza, è bene che venga fuori, se no stai da cane, se viene fuori ti sale la febbre e poi ti va via. Infatti Pietro sarà liberato da Satana, ma in quel momento viene fuori. Va bene. Preghiamo un po', ho scelto il Salmo 22, quando poi lo pregheremo insieme, perché è proprio il Salmo di Gesù, è quello del Salmo di Gesù sulla croce, adesso in questo anno che ci aspetterà e che riprenderemo, staremo ancora più attenti a una preghiera, una lettura dei Salmi a partire da Gesù. Adesso invece per questo tempo di preghiera, chiaramente ognuno prega come desidera, seguendo lo Spirito. Io chiedo semplicemente di poterlo seguire il Signore in questo cammino che sono il primo a rifiutare, e lo riconosco, il primo che non ha nessuna voglia di morire, che non ha nessuna voglia di vivere la Pasqua, e lo dico ad alta voce per mia vergogna, ma perché fa bene, piuttosto che essere così e non dirlo, è meglio fare come Pietro, che Satana venga fuori, che le nostre resistenze, rifiuti, contestazioni vengano fuori. Quindi, Signore, ripeto, potremmo anche prenderlo in disparte e rimproverarlo, il Signore, in questo quarto d'ora, sapendo poi quello che succede. Da prendere il Signore in disparte e rimproverarlo, ma è un bene. È un bene, ci fa bene. Quindi, ripeto, seguendo lo Spirito, ognuno prega a partire da questo Vangelo come può. Se vi viene addosso un sonno improvviso, ricordatevi che al momento decisivo i tre dormivano al Getsemane. Guardate che c'è un sonno in chiesa durante le prediche, le messe, le lezioni, di cui il 95% è responsabile quello che blatera, ma c'è un 5% che è parente del sonno dei Getsemani. E anche questo è interessante, fa bene anche addormentarsi per poi scoprire appunto che siamo come Pietro, Giacomo e Giovanni, ma adesso da qui al Getsemani c'è ancora un po' di strada, per ora c'è tempo. Buona preghiera o buon sonno a scelta.